Va ora in onda. Dal fonografo al microsolco. Appunti musicali a cura di Massimo Baldino.
Eccoci, benvenuti a una nuova trasmissione di Dal fonografo al microsolco. E come vi avevo promesso, oggi parliamo di cinema e dunque ci colleghiamo con gli studi che stanno dall'altra parte della Liguria, dove c'è Giacomo Schivo. Ciao Giacomo!
Ciao Massimo, ciao a tutti gli amici ascoltatori qui Sanremo, siamo molto contenti di essere in collegamento con voi, soprattutto io Massimo, sono molto contento perché ricominciare a condurre in tandem il nostro amato dal fonografo al microsolco è una cosa che mi rende il cuore pieno di gioia.
Ma tu sei di casa insomma qua praticamente in dal fonografo, solo che sei affaccendato in 3000 altre cose e quindi noi ti utilizziamo solo quando ci sono cose specifiche come oggi, perché lui dovete sapere che è un grandissimo esperto di cinema, quindi quale personaggio potevamo invitare meglio di lui a parlarci del connubio tra il cinema e la canzonetta, che è di pari passo è andato credo dagli anni 30 in poi, da che il cinema è andato verso il sonoro e la canzonetta ha preso parte diciamo ad alcune delle pellicole italiane più importanti e non solo italiane
e le ha anche spinte, no?
Perché certo.
È vero Massimo, il connubio dischi e musica e radio e cinema è una cosa che ha sempre fatto bene all'una e all'altra parte. E io ti direi Massimo, soprattutto con l'inizio del sonoro, perché non facciamo andare così, immergere i nostri amici radioascoltatori in quelli che erano i nomi del primo cinema sonoro. Guarda, sono tutti raccolti in una canzonetta, in un bel disco a 78 giri che era cantato da Totò Mignone, il fratello di Millì, della grande Millì, e il disco si chiamava Cinema e lì dentro potete trovare i nomi di tutti quei primi divi del cinema sonoro degli anni 30.
E vai Martinelli!
La pace forse più non tornerà finché vivrà il cinema. Mi parlano tutti quanti di Totò, della Metrò o di Charlot. Così questa follia in casa mia decisamente entrò. Cinema, frenetica passione, cinema, tormento e seduzione. C'è mia moglie che non ha più freg e cammina come la Marlene. Il mio Bob si crede un Valentin, mia sorella Josephine e mia figlia tanto per cambiar, tutto il giorno a Greta garbeggiar. In treno per le strade, nei caffè, si parla in me di Chevalier. In casa, nei salotti, in società, cosa si fa del cinema? Voilà, c'è la Merlini, la Jacobini con Musco e la Millì. Cinema, frenetica passione, cinema, tormento e seduzione. C'è mia moglie che non ha più freni e cammina come la Marlene. Il mio Bob si crede un Valentino, mia sorella Josephine e mia figlia tanto per cambiar, tutto il giorno a Greta garbeggiar. Cinema, tormento e seduzione. C'è mia moglie che non ha più freni e cammina come la Marlene. Il mio Bob si crede un Valentino, mia sorella Josephine sera seduttor, per sembrare falconi ruba cuor.
Beh, qui c'erano veramente tutti quelli, insomma, di quell'epoca, di quel momento in cui è stato inciso il disco di Totò Mignone. Alcuni erano proprio delle stelle.
E alcune, Massimo, erano veramente stelle di prima grandezza sia del cinema italiano, sia del cinema statunitense, del cinema francese. E a proposito di cinema italiano, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che i primi due successi discografici legati alla cinematografia nazionale sono stati Solo per te Lucia, tratto dalla Canzone dell'amore di Gennaro Righelli, e in secondo luogo Parlami d'amore Mariù, tratto dal film Gli uomini che Mascalzoni, interpretato da Vittorio De Sica. Non faremo ascoltare né una né l'altra di queste canzoni, perché chissà quante volte l'abbiamo ascoltata in 100.000 versioni. Vorrei andare al terzo successo discografico nella storia del connubio fra cinema italiano e dischi. Allora, si trattava di una bella commedia leggera interpretata da Elsa Merlini. Te la ricordi, Elsa Merlini?
Grande, grande personaggio anche della televisione.
Anche della televisione, del teatro, della radio, era molto spumeggiante. E la pellicola in questione si chiamava La segretaria privata. Elsa Merlini è una ragazza che arriva nella grande città, a Roma, da un paesino di provincia, vuole cambiare vita. Ovviamente cosa succede? Succede che, oltre a trovare lavoro come segretaria, si sposerà anche il suo capo e diventerà ricchissima, e nel film canticchia sempre andando per le vie della città: o come son felice, felice, felice. E allora, son felice, siamo felici anche noi?
Sì, Martinelli, sei felice? Allora schiaccia il tastino, vai. L'ha già schiacciato.
L'ha già schiacciato, oggi sono tanto felice, nella versione di Crivel. E tra l'altro, Massimo, lo voglio dire al regista, chi interpretava con Crivel l'altro si chiamava proprio Martinelli. Cos'era, tuo bisnonno Walter? Non lo so.
Oggi son così felice, che felice son per te. E non c'è mondo un uomo felice, più felice ancor di me. Perché tutti siamo felici della mia felicità. Con la radio al mondo intero voglio dire replicar. Signori, io son felice, felice, felice. Il viso pur lo dice, io scoppio dal piacere. Io son così felice che il cuor si comporta, seppur non ve ne importa, io debbo dire ancora. Che felicità, dra-la-la-la, dra-la-la-la-la-la. Non ti seccar, non ti sgonfiar, te lo voglio ancora cantar. Ah, come son felice, felice, felice. Se ancor vuoi dubitare, si può ricominciare. Son felice di campar, e nulla scuote, nulla turba questa gran felicità.
Non il corvo della vita, non il caro abito più, e perciò se permettete ricomincio una canzone. Signore, io son felice,
felice, felice.
Il viso pur lo dice, io scoppio dal piacere. Io son così felice che il cuor si comporta, seppur non ve ne importa, io devo dire ancora. Che felicità, tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta.
Non ti seccar, non ti sgonfiar, te lo voglio ancor cantar. Ah, come son felice, felice, felice. Se ancor vuoi dubitare, si può ricominciare. E non ti seccar, non ti sgonfiar, e te lo voglio ancor cantar. Ah, come son felice, felice, felice. Se ancor vuoi dubitare, si può ricominciare.
Massimo, senti, io prima ho accennato a Elsa Merlini.
Sì, anche anche a Martinelli ha detto che è parente da parte di Pecora.
Di Pecora?
No, vabbè, non lo devo dare.
Va bene, va bene. Lo sapete che quando siamo insieme facciamo i cretini, quindi abbiate pazienza, chiediamo venia. Un successo cantato e inciso a questo punto proprio anche sui dischi da Elsa Merlini è L'amore è un pizzicoro, una bella canzone spumeggiante. Te la ricordi?
Sì, questa me la ricordo anche
non
perché...
Non eri ancora nato, va
no,
bene.
Va bene, non ero nato, ma ero nato quando Millì, che fu insomma, una splendida interprete sì. che riproponeva proprio a queste cose, la cantò a Studio 1, la incise. Queste Bravissima. Sono canzoni che in qualche modo si sono tramandate.
E allora, direttamente dagli anni 30 per il nostro fonografo Elsa Merlini con L'amore è un pizzicoro.
Qui nel cuore c'è un vulcano, oh che caso strano, se ti guardo il sangue allora mi sento elettrizzare.
Io so ben quale ardor vi tormenta il cuore.
Se lo sai non vuoi perché, dirmi che cos'è.
L'amore è un pizzicoro che pizzica il tuo cuore, ti fa soffrire ma per guarir non c'è nessun dottore.
Se questo è il mal d'amor che mi tormenta il cuore, a me conviene che il male vien con tutto il pizzicor.
Voi nell'amor sapete far l'indiano, però conviene da quel folletto strano stare lontano. Perché l'amore è un pizzicor che pizzica il tuo cuor, ti fa soffrir ma per guarir non c'è nessun dottor.
Massimo, allora tu prima nei tuoi ricordi hai nominato Millì, la grande Millì di Studio 1, e allora io voglio ricordarti Millì come attrice del primo cinema sonoro italiano. Millì aveva fatto proprio in coppia con De Sica un bel film diretto dal cognato di Millì, che aveva sposato la sorella di Millì, Miti, Mario Mattoli. Il film si chiamava Tempo Massimo. Tra l'altro Millì qua era molto spumeggiante, molto alla maschietta, si vestiva proprio con le cravatte, coi pantaloni, era un'aviatrice nella prima scena del film, arriva in aereo e insieme a Vittorio De Sica lancia una melodia che poi è stata ricordata da tutti nel corso degli anni, ma che in quel 1934 vendette tantissime, tantissime copie in 78 giri. Sai qual era il titolo, Massimo? Era Dicevo al cuore.
Ah, un'altra splendida canzone che fu cantata anche da De Sica, fu cantata dai più grandi. Ascoltiamola da Millì, poi ti dico una cosa su Millì.
Sì. Io non sapevo, non conoscevo che cosa fosse amore. Nella mia vita senza sole è il primo raggio di splendore. Puoi tu capire, puoi tu sentire cosa è cambiato in me. E questo palpito del cuore, comprendi tu cos'è? Dicevo al cuore non amare, dicevo al cuore non sognare, perché credevo che l'amore fosse solo vanità. Ma da quel dì che io vidi te, il vero amore so cos'è, è un puro incanto. io t'amo tanto e dico al cuore devi amare. Se guardo il cielo, se guardo il mare, mi sembra di sognare e nel mio sogno delizioso ti vedo sempre accanto a me. Sai tu che sia questa malia che non mi lascia più. Nel cuore ho tanta poesia, la poesia sei tu. Dicevo al cuore non amare, dicevo al cuore non sognare, perché credevo che l'amore fosse solo vanità. Ma da quel dì che io vidi te, il vero amore so cos'è, è un puro incanto, io t'amo tanto e dico al cuore devi amare.
Splendida, splendida, secondo me splendida anche quando cantava con l'aria sopranile, come era così, insomma, in voga allora in quegli anni, no? Poi ha fatto questa evoluzione con Streller che l'ha portata a essere il personaggio anche televisivo che tutti ricordiamo. Io l'ho conosciuta Millì, tu devi sapere, perché ho un bellissimo ricordo di una serata che lei fece nella mia città. Io ero lì per documentare il concerto che lei faceva rigorosamente facendosi accompagnare da un pianoforte e riusciva veramente a catalizzare l'attenzione del pubblico, lei, voce e pianoforte, ed era molto attenta ai giovani. Io allora ero ragazzina, avevo 18 anni e lei si rivolgeva proprio al pubblico giovanile, perché siccome quando tornò in televisione le avevano dato di tutto, del dinosauro, della... lei puntava invece proprio a far capire ai giovani quanto fossero importanti queste canzoni e le testimonianze di chi queste canzoni non le aveva ereditate ma le aveva vissute, perché erano della sua epoca. Quindi lei ci riproponeva, a differenza di tanti altri, qualcosa che le apparteneva.
È verissimo, ed è riuscita tanto a connettersi con i giovani, a farli avvicinare alla musica di allora. È stata anche, però, ricordiamolo, un interprete negli anni 60 e negli anni 70 di musiche contemporanee scritte proprio per lei e per il mercato giovanile, come Scarpe Nuove, come tante altre cose che lei ha raccontato, ha ammanito a tutti questi giovani, e secondo me è stato anche un segreto della sua eterna giovinezza, perché è stata uno scricciolino, una ragazzina proprio finché ha vissuto, nonostante quella voce molto grave.
Ma è una questione di karma proprio, perché io, se ricordo oggi, che insomma ho gli anni che aveva lei allora, non so, ricordo proprio l'impressione di avere davanti non una nonna che ci poteva stare, ma una sorella, cioè una sorella maggiore. E questo era molto molto importante, perché riusciva a comunicare.
Riusciva a comunicare. Tra l'altro, Massimo, riparliamo di Millì, a momenti torna di nuovo sul piatto del giradischi in regia, perché ti ho preparato una cosa, ma andiamo per ordine.
Sì.
Allora, un film, e qua però vi devo far ridere, intanto ti faccio il nome del regista, Giorgio Simonelli, film del 1934, melodramma, preparati Massimo.
È quello di cui non ci sono più niente, neanche qualche foto.
Esatto, solo quello. Tra l'altro, bambini, io penso che la trama vada letta, perché è di una sciagura assurda. Va bene che, Massimo, il cinema è sempre connubio con amore, connubio con risate, ma anche connubio con lacrime. Io credo che Giorgio Simonelli in quel caso lì avesse esagerato un pochino, perché allora, studi Cines, anonima Pittaluga, io vi leggo la trama. La moglie di un musicista si innamora di un famoso violinista, ma l'idillio tra i due è interrotto da che? Dall'improvvisa malattia del marito, okay, che obbliga la donna a rinunciare all'amore. State a sentire, In una drammatica notte, la signora ha un incubo, sogna di avvelenare il marito infermo e di essere finalmente libera, ma si sveglia improvvisamente, spinta dal panico, esce di casa, corre per i campi senza accorgersi che c'è un fiume vicino, ci precipita e annega. Fine.
Non è possibile. Sì, quando esce di casa pensavo fosse travolta da un tram, ma comunque va bene anche il fiume. Vabbè, ragazzi, d'altra parte noi ci abbiamo avuto poi il cinema catastrofico.
Molto. Però
loro,
Massimo,
loro facevano queste piccole catastrofi personali che però
sì, tempesta di anime veramente. Però ragazzi, forse non tutti sanno che da questo film molto, possiamo dire, dimenticabile è nato un brano indimenticabile. Sai,
eccolo,
cosa ha debuttato sullo schermo come colonna sonora di questo film?
Eccola qua, che cosa?
La celeberrima Violino Zigano. E anche se Millì non c'era in questa pellicola, è lei che l'ha incisa per prima nel 1934, sì, ha venduto un mucchio di dischi. E allora, oh Zigano dall'aria triste appassionata, risentiamola dalla voce di Millì, vai!
Suona, suona per me, o violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù, sotto un cielo lontano. Se un segreto dolore fa tremar la tua mano, questo canto d'amore fa tremare il mio cuore, oh violino zigano. Oh zigano dall'aria triste appassionata, che fai piangere il tuo violino fra le dita, suona ancor come una dolce serenata, mentre pallida nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore a un altro cuore incatenò. Suona, suona per me, oh violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù, sotto un cielo lontano. Se un segreto dolore fa tremar la tua mano, questo canto d'amore fa tremare il mio cuore, oh violino zigano. Questo tango è d'amore, ma il mio amore lontano suona, suona per me, pur se piango con te, oh violino zigano.
Dal fonografo al microsolco.
malinconia. Vivere senza più gelosia.
Voci veramente riconoscibilissime, tre miti come le sorelle Lescano, una canzone, e anche questa si è tramandata, l'hanno rifatta poi un po' tutti, sino all'ultima che io ricordi, quella di Iannacci, che finì in un altro film che era Parenti Serpenti, è vero. E Vivere, ovviamente, che vide sullo schermo una grande attrice degli anni 30 e 40, Caterina Boratto.
Così. E io ho sempre detto, Massimo, secondo me Caterina Boratto è stata veramente la più bella donna del cinema italiano, perché è facile essere belle a 20, 30, 40 anni. Caterina Boratto ha vissuto quasi un secolo ed è stata bellissima fino all'ultimo.
È vero. Sì, sì, sì. E poi ha lavorato in un film di Sordi, se non mi sbaglio, sino agli ultimi anni. Faceva
Sempre lavorato, sempre con una grande allure di fascino e di signorilità. Senti, Massimo, abbiamo chiacchierato tantissimo, quindi dobbiamo passare agli anni 40. Andiamo a un altro mito, Anna Magnani. Che te devo dire, Anna Magnani? Niente, se può dire. È stata la stella cometa del cinema italiano, la più grande, la più osannata, e con due commedie, una dietro l'altra, Abbasso la ricchezza, Abbasso la miseria, ha lanciato sullo schermo quella canzone Canta se la vuoi cantare. Chi è che l'ha incisa per primo? L'ha incisa?
È Alberto Rabagliati. Alberto Rabagliati, eccola qui.
Amo Milanesina, che della terra sei del panettone, dove ogni industria nasce sotto lo sguardo della Madonnina, dove fiorisce pure la canzone. Amo Milanesina, che della terra sei dell'officina.
Canta se la vuoi cantar, gira se la vuoi girar.
bella napoletana, che la più bella sei delle sirene. Ed hai negli occhi il sole, il fuoco del Vesuvio nelle vene. Tu fai fiorire a Napoli i giardini, tu fai cantare il mare, mille chitarre, mille mandolini.
Canta se la vuoi cantare, gira se la vuoi girare.
Quanto sei bella Roma, hai sette gemme chiuse nel diadema. E la tua verde chioma dal pincio al palatino ti profuma. Il tevere ti canta il suo poema. Se il Campidoglio chiama, San Pietro gli risponde: Roma, Roma.
Canta se la vuoi cantar, gira se la vuoi girare.
Voglio cantar per Trieste, ma non so dirvi il pianto che mi costa. Perché la bimba mia da tempo non riceve più la posta. Ma un dì se le campane di San Giusto risuoneranno a festa, quel giorno amore mio sarò a Trieste.
Canta se la vuoi cantar, gira se la vuoi girar.
Beh, bravissimo Rabagliati, anche quanto canta queste cose che non erano proprio nelle sue corde, no. Secondo me. Invece sulla Magnani volevo dirti che lei non è stata solo una grandissima attrice di cinema. Quando muoveva i primi passi nel cinema ed era già una stella, era già arrivata a Roma, città aperta, lei fece tutta una serie di commedie musicali con Galilei e Giovannini, dove era la stella di prima grandezza. Cantava e faceva anche altro, metteva molta soggezione a tutti quelli che hanno debuttato in qualche modo accanto ad Anna Magnani.
Eh beh, con Totò ci ricordiamo, tra l'altro hanno avuto un enorme successo, ma fra di loro bisticciavano, si odiavano, forse Massimo è anche giusto, perché due stelle di prima grandezza, sai, dici due prime donne, certo. Vuoi che vadano d'accordo, per carità. E a proposito di teatro di rivista e cinema, l'apice, lo zenith, è stato raggiunto nel 1949 con una commedia che si intitolava I pompieri di Viggiù. Era stato un film di cassetta che praticamente aveva preso tutti i migliori numeri di rivista della stagione teatrale 48-49, l'aveva messa insieme con una trama esilina e aveva lanciato questa canzone che era un motivo scemetto, diciamo la verità, ma tutti quanti l'hanno cantata, ce la ricordiamo dalla voce di Clara Iaione. Oggi vorrei riproporvela perché è stata una delle prime incisioni della voce di un giovanissimo, timidissimo Claudio Villa, che con una già più esperta, ma altrettanto giovanissima, Nuccia Bongiovanni, gracchia un po', è il disco, però ragazzi, è il bello dell'epoca.
Per volere del visconte, su parere del barone, han formato la sezione dei pompieri di Viggiù. E di aspesi del marchese han comprato le divise con peluche a larghe tese e pennacchi rossi e blu. Quindi a scopo addestrativo il paese hanno incendiato, il reparto si è schierato e ha gridato e pippurrà.
Viva qua, viva là, viva giù e viva giù.
Viva i pompieri di Viggiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Viggiù. Thank you.
tentarono l'incendio con le pompe verso sera, però l'acqua ahimè non c'era per poter funzionare. Però il capo ebbe un'idea veramente peregrina, caricò con la benzina tutti quanti gli estintori. Ed in meno d'un secondo nel villaggio già bruciato, tutto in fumo se n'è andato il plotone dei pompieri.
Viva qua, viva là, viva su e viva giù.
Viva i pompieri, vivi giù, e quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri, vivi giù. Viva i pompieri, vivi giù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri, vivi giù.
Da carina questa versione di Claudio Villa e della Bon Giovanni. Sai che la Iaione raccontò che poi il disco lei lo incise dopo perché la cantava alla radio e la gente andava nei negozi dei dischi e voleva la versione della Iaione e quindi lo fecero in corsa in seconda battuta, uscirono
sì,
altre versioni
di Fragna,
sì,
con l'orchestra di Armando Fragna,
uscì Natalino Otto, uscirono altre persone con questa I pompieri di Vigiù. Poi uscì la Iaione che sbaragliò il mercato ed è una canzone che tutti associamo a Clara Iaione, insomma.
Alla voce gioiosa, lei era proprio la voce dell'allegria.
Pompa su, pompa giù. Vabbè.
Era stata definita così. Ma in quel film, Massimo, c'era anche un grande direttore d'orchestra.
Certo, il grande Pippo Barzizza.
Esatto, il grande Pippo Barzizza che proprio in quel film con la sua orchestra Blue Stars lanciò un motivo che ha fatto sognare chissà quanti innamorati alla fine degli anni 40 e nei primi anni 50, che era Qui sotto il cielo di Capri, te la ricordi?
Certo.
Allora direttamente dai pompieri di Vigiù con l'orchestra diretta dal maestro Pippo Barzizza, la voce bellissima vellutata di Ario Dante Dalla, andiamo a sognare anche noi qui sotto il cielo di Capri.
Fonografo al microsolco.
così di fretta pedalando con ardo.
Le gambe snelle, tornite belle,
ma non gli ha messo la passione dentro al cuore.
Ma dove vai con i capelli al vento, col cuore contento e col sorriso in bocca tua?
Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore.
Incontriamo una salita, io ti raggiungerò. Qui, sentendo via la vita, d'amore ti parlerò. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore.
Lascia l'amici, dammi i tuoi baci, è tanto bello farlo.
E qui siamo all'inizio degli anni 50, anno 1951, campione al botteghino per la Minerva Film Bellezze in bicicletta, Delia Scala e Silvana Pampanini. La trama la sapete tutti quanti perché poi l'hanno ridato sulla Rai, su Mediaset, dappertutto. È un film godibilissimo. La musica, tra l'altro, era di un grande maestro, un grande compositore, direttore d'orchestra, che era milanesissimo, dobbiamo ricordarlo, Giovannin Danzi, Giovanni Danzi. Ma rimanendo negli anni 50, Massimo, io vorrei portarti a un film che non è risultato, diciamo così, un storico, ecco,
sì,
negli anni,
sì.
Se non fosse perché muoveva i primi passi in quella pellicola una leonessa della canzone, anzi una tigre. Se ti dico tigre, cosa ti viene in mente con la canzone italiana?
Beh, Mina.
Esatto. Allora, nel 1959 iniziano a girare questo film Madri pericolose, una trama sciocchina, uscirà nel 1960, e Mina, c'è proprio la scena che le dicono: ma dai, su, prova, sali sul palco, e lei dice: ma mi sento un pochino ansiosa, dice una roba del genere,
sì.
E canta questa canzone che si chiama No, non ha fine.
Noi sedevamo sopra l'argine a guardare il fiume bianco nel tramonto incandescente. Dicevi sempre: correrà quest'acqua al mare, anch'io per sempre a te verrò teneramente. No, non ha fine questo tormento. No, non potrò scordarti mai più. Ancora siedo su quell'argine a fissare il fiume chiaro nel crepuscolo imminente. So che per sempre chiamerà quest'acqua il mare, invocherò il tuo nome sempre dolcemente. No, non ha fine questo tormento. No, non potrò scordare. Adesso vedo da quell'argine svanire il fiume opaco nella nebbia evanescente. Quell'acqua sempre scorrerà per non finire, per noi sarà tormento, amor perennemente. No, non ha fine questo tormento.
No.
Sì, tra l'altro Mina, pensavo, insomma, fece del cinema all'inizio proprio, quando era quasi appena uscita dal periodo Baby Gate, insomma, quando iniziavamo a conoscerla in televisione. Poi sì, è una delle poche che non si è più esibita nei cosiddetti musicarelli.
Vero.
No, basta.
Era diventata troppo grande, grande.
Però ha fatto tanta radio e questo denota, secondo me, ancora una volta l'intelligenza del personaggio, perché era in grado veramente di fare l'intrattenitrice radiofonica con i testi del grande Giorgio Calabrese in maniera splendida. L'avevano collocata prima delle partite di calcio con una sua rubrica che andò avanti per anni, ma era godibilissima.
E faceva da traino, veramente.
Certo, faceva da traino. Il cinema non è solo italiano, evidentemente. Ci sono grandi pellicole che però in Italia hanno ottenuto un successo travolgente. Il film era squallidino, Ma Martinelli mi dice una mezza fetecchia. Sì, il film non era un granché, ma vabbè, ma era un film di quell'epoca, proprio fine anni 50, inizio anni 60.
Inizio anni 60. Sì. Inizio anni 60 era Scandalo al Sole, Scandalo, poi era in Technicolor.
Sì.
C'era Sandra D, che te devo dire, Sandra D, veramente la fidanzatina d'America. Il film poi aveva Richard Egan che faceva il padre di Sandra D, la colonna sonora di Harry Mancini è passata alla storia, Scandalo al Sole, però te lo voglio far ascoltare nella versione incisa in lingua italiana da un'altra grande signora della canzone, Miranda Martino. 45 giri, te gusta? Vai Walter.
Child.
Massimo, ma dimmi un po', ti è piaciuto questo Scandalo al Sole di Henry Mancini?
Beh sì, poi Miranda Martino, a volte non ne parliamo tantissimo, ma credo che sia stata una delle più grandi cantanti italiane, poi anche lei era molto brava a fare l'intrattenitrice, sai.
Io la adoro, la adoro come intrattenitrice, la adoro come attrice di teatro, la adoro come cantante. Poi lei, con una voce duttile così, è riuscita a fare canzoni melodrammatiche, canzoni d'amore e anche canzoni allegre. Poi tutto il suo repertorio napoletano che ha rinciso con Ennio Morricone, beh, è passato alla storia.
È vero, credo che lei e Murolo, con le loro antologie della canzone napoletana, abbiano segnato un momento che si tramanderà proprio nei
secoli. Tramanderà, sì. Si è tramandato e si tramanderà anche nelle generazioni future. Però adesso, caro Massimo e caro Walter Martinelli, avete detto che la pellicola Scandalo al Sole era una mezza fetecchia. Beh, è vero che l'avete detto?
Insomma, de gustibus.
De gustibus disputandum non est. Ma un'altra mezza fetecchia, o fetecchia tutta intera, è stata anche la pellicola Boccaccio 70. Lasciamo perdere.
Sì.
È stata la pellicola Boccaccio 70 di cui parliamo adesso. Trama esilissima, non andiamo neanche a ripeterla, ma in questo film Sophia Loren, che non è mai stata una grande cantante, dai, diciamoci la verità, la diva numero uno, la più grande del cinema italiano, però non è mai stata una grande cantante, e qua cantava una canzoncina simpaticissima, senza pretese, anche qui una canzone che proviene dal repertorio di Garinei e Giovannini. Era Soldi, Soldi, Soldi.
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, ovvero papabraschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Prendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono. Dindi, tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindindì. Oh, soldi, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Beh, in questa nostra carrellata che avrà un seguito, lo diciamo, perché poi insomma le cose da attingere dal cinema, ce n'è quante ne vogliamo, non poteva mancare Alberto Sordi. Prima ne abbiamo parlato, ma ora vogliamo ascoltare la colonna sonora, un brano dalla colonna sonora di un film che segnò, se la memoria non mi gioca, uno svarione, il debutto come regista di Alberto Sordi, che Bravo. Era Fumo di Londra, e lui andava molto fiero di questa pellicola, andò in televisione, addirittura Studio 1 per promozionarla, si trovò Mina che cantò in diretta, cantarono insieme, credo, parte no, di questa canzone, è una di quelle canzoni che io reputo una delle più belle del repertorio italiano. Nel film non la cantava Mina, però.
No, assolutamente, ma ti ricordi però la bellezza quando gli ha detto Mina, sei una fagottata de roba. E la incise proprio Alberto Sordi su un 45 giri con un coro. Ah, adesso lo ascoltiamo, un coro meraviglioso. Allora, Goodbye My Love, il titolo vero era Breve Amore.
Goodbye My Darling, goodbye my love, anche se parti da me. Il nostro breve incontro non scordo più, e non scordarlo mai. Tu sei per me, io penserò sempre a te.
fantastic. Simply wonderful. Kiss me goodbye, darling. You never told me. How could I know? You never kissed me summer. My nostro breve amore, la mia felicità, se tu ritornerai,
questa chicca e rarità che vi abbiamo voluto proporre, perché la ascoltiamo quasi sempre direi da Mina questa canzone, perché è entrata poi nel repertorio di Mina, noi chiudiamo questo primo excursus su cinema e canzone con il nostro Giacomo Schivo. Io ti invito a collegarti con noi, perché ci piace fare questi collegamenti con gli altri studi, con le altre postazioni, soprattutto quando abbiamo un filo conduttore come oggi, portante, molto molto sentito, quale quello del cinema.
Assolutamente sì, e poi lo sai che da parte mia sono sempre molto contento quando posso fare lo stupidino con te, perché siamo veramente Mimì e Cocò, quando ci mettiamo insieme non riusciamo mai a portare a termine una trasmissione in maniera seria.
Vero,
però
vabbè, ma siamo così, dai, non si deve sdrammatizzare un po' tutto.
Ma certo, no, ma certo, sì. Ragazzi.
E quindi Martinelli ha alzato un cartello dove dice non fatelo mai più, lui non è molto d'accordo, perché è molto più complicato fare regia a due scapestrati come noi.
Guai,
e quindi guai. Niente, noi, io ti, per il momento ti saluto e ti ringrazio, ci risentiamo molto presto per altre cose anche che dovremo fare insieme io e te.
Ah sì, sì. Ma io che saluto te, ecco. Che ringrazio te e ringrazio tutti gli ascoltatori anche che ci ascoltano dall'Italia e dall'estero. A questo proposito vi ricordo, devo fare la marchetta,
fai la marchetta, vai, che poi chiudiamo.
Vi ricordo, una volta alla settimana seguitemi nel mio programma confidenziale. Mi raccomando, ti abbraccio forte, grazie Massimo, grazie Walter. E viva la radio. Nel centenario della radio diciamo sempre evviva la radio.
Ciao. Ciao.
Avete ascoltato
Dal fonografo al microsolco. Appunti musicali a cura di Massimo Baldini.